Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Siamo arrivati a un punto in cui le nostre macchine improvvisamente ci assomigliano sempre di più, imparano da noi, è nato il machine learning. Ecco, allora ha senso iniziare a parlare di eredità digitale? Secondo me ne possiamo parlare in due sensi. Il primo senso è che tipo di eredità c'è dietro allo sviluppo di queste nuove stagioni delle macchine che sono le intelligenze artificiali.
Devo dire che ero in crisi di astinenza di un ospite che veniva molto spesso alle nostre trasmissioni, ma impegni importanti di respiro internazionale lo hanno tenuto un po' distante. Oggi finalmente ce l'ho nuovamente in studio e quindi lo saluto. Paolo Benanti, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati a tutti.
Allora Paolo, innanzitutto per dirmi esattamente cosa fai, cosa sei adesso, mi serve uno dica te. Per me sei un frate francescano amico che si intende di teologia, filosofia, parla di assoluto, parla di tecnologia, insomma era l'ospite ideale. Ma il mondo cosa ha fatto di te?
Ha fatto due cose. Uno, il segretario generale dell'ONU Guterres ha voluto un gruppo che gli desse un supporto per le decisioni da prendere per la governance dell'intelligenza artificiale, quindi sono membro di questo gruppo di 38 esperti. E l'altra, un pezzo di Palazzo Chigi, quelli che si occupano di informazione ed editoria, mi hanno chiesto di fare il presidente di una commissione per calcolare, valutare con altri esperti quello che può essere l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo dell'informazione e della comunicazione.
Resti sempre francescano però.
Quello prima e di tutto è sempre.
E insegna all'università ancora?
E insegno ancora alla Gregoriana, sì.
Ma come fai a dividere il tuo tempo?
Qualcuno dice che è un miracolo, per adesso è come una trottola che gira e non cade.
Sarà il nuovo miracolo di San Francesco.
Non lo so.
Senti, oggi Paolo Benanti è venuto qua perché ho un suo nuovo libro in mano, fantastico, c'è la rappresentazione della Torre di Babele con tutti i circuiti stampati e fa capire che siamo nel tema. L'editore San Paolo, il titolo è Il crollo di Babele, che fare dopo la fine del sogno di Internet. Il libro poi vedendolo non è poi così apocalittico, però spiega che la fase della nostra civilizzazione digitale può essere divisa in piccoli periodi. Noi siamo digitalmente mutati, personalmente io non so, metà degli anni 90 diciamo, ma il 2000 è stato l'anno fondamentale, quindi abbiamo tre fasi, tu definisci tre fasi, vediamo di capire la prima fase, tu da quando la definisci la fase del nostro cambiamento e cosa è avvenuto?
Diciamo così, non ho resistito a una tentazione, no? Il secolo scorso è iniziato con i ruggenti anni 20 e allora anche questo secolo mi piaceva parlare dei ruggenti anni 20. C'è un'evoluzione digitale.
Ti posso dire una cosa, scusa, che va avanti, porta una sfiga tremenda, dunque io la notte di Capodanno del 2020 ho fatto una foto bella con tutti, finalmente entriamo nei ruggenti anni 20, è scoppiato il Covid, è successo di tutto da lì a poco dopo.
E infatti più o meno come si vede è successo, certo, di tutto. C'è un episodio in particolare, nel 2017 un piccolo roditore al CERN di Ginevra ha fatto saltare la corrente al CERN.
Un topolino, cos'era?
Sì, una sorta di
pipistrello
scoiattolone, scoiattolone che purtroppo si è rosicchiato un cavo da 18.000 volt. E il problema qual è? È che a gennaio dello stesso anno il direttore del CERN ha dovuto dire che non era possibile che quello ci aveva spostato in una dimensione parallela dove succedevano cose strane come la Brexit, Trump che vinceva le elezioni. Quindi sì, sono i ruggenti anni 20, proprio perché abbiamo smesso di iniziare a capire la storia. E digitalmente cos'è accaduto?
Perché abbiamo smesso di capire la storia? Perché l'avevamo rappresentata attraverso una facilità di individuazione delle fonti, sembrava di saper tutto, non c'era bisogno di studiare.
Abbiamo chiuso in carta, abbiamo chiuso le enciclopedie perché le persone hanno iniziato a cercare le informazioni in un'altra maniera. A un certo punto le informazioni hanno iniziato a cercare le persone e sono gli algoritmi dei social network.
Questo però già avveniva nel 2000?
Nel secondo decennio. Il primo decennio è dove la computazione, il potere computazionale è diventato intimo, lo smartphone. È iniziato con questa grande presentazione al Moscone Center, dove una superficie vuota finalmente si poteva adattare alle nostre esigenze. E pochi anni dopo, quando lo smartphone si è diffuso e le applicazioni non avevano più bisogno di un pesante computer per essere con noi, ma potevano essere sempre nella nostra tasca.
Anche la rete è diventata più accessibile.
Ti ricordi una volta?
Serviva un modem e poi si cominciava a capire che esisteva il wifi, che esistevano dei punti dove potevi sentirlo. Poi le telefonie hanno cominciato
a dare
una connessione, il 3G.
Cioè 3G e 4G. E improvvisamente nel 2011, esattamente alla fine del primo decennio di questo secolo, le primavere arabe ci hanno detto, o meglio qualcuno ci ha convinto, che erano scoppiate perché c'erano dei tweet in inglese, perché la piattaforma era mobile, perché il potere computazionale era il miglior alleato della democrazia, che ci faceva sognare quei valori che sognavamo tutti.
Diciamo, è stato l'ultima fase, l'ultimo balluginio, la grande illusione dei padri di internet, che era lo strumento di condivisione, di pace,
il sogno del sottotitolo. Dieci anni dopo, 2021, esattamente 10 anni dopo, a Capitol Hill, momento di cambio del potere della più grande democrazia del mondo, ed ecco che gente scende in piazza, diremmo con i forconi e i bastoni, dicendo che tutto era falso, che non c'era una verità, che erano rubate le elezioni. E com'è possibile che lo smartphone, da strumento di sogno democratico, sia diventato l'incubo della democrazia, che ci mette uno contro l'altro, che ci polarizza e quant'altro?
Questo è un passaggio importante, però. È la fine dell'idea che possa esistere una verità oggettiva. Cos'è? Il tramonto degli atti di fede collettivi, il tramonto della scienza? Perché prima la verità era definita o con un grande atto di fede, io ci credo, quindi è così. E la condivisione di un grande atto di fede rendeva qualcosa vero, non vero sì, ma vero. Questa è la grande differenza. Poi è venuta la scienza ha detto: c'è un metodo empirico, attraverso la sperimentazione, la reiterazione di un processo, tu stabilisci che questo è verosimile finché non la scienza ci dice qualcos'altro. Ecco, cos'è che ha messo in dubbio questi due pilastri su cui era basata la verità?
Ma diciamo che la verità, o meglio, quello che il linguaggio fa sulla realtà, la realtà c'è. Il linguaggio fa una mappa condivisa di questa realtà che chiamiamo mondo e della nostra conoscenza. Quando è solida, quando è stabile, sia essa di fede sia essa scientifica, ha una disposizione che definirei architettonica, geometrica. Cioè, se tu prendi una libreria, quei saperi stanno tutti insieme secondo una certa compattezza. Ecco, improvvisamente questa data.
Come le religioni, le loro cosmogonie, le rappresentazioni,
le teologie sistematiche. La sistematica.
Alla fine, si arriva allo stesso risultato attraverso meccanismi diversi.
Sono modi di strutturare quella che chiamiamo verità, perché né io né te abbiamo mai visto gli atomi, ma certo. Se crediamo che il bancone di legno sul quale siamo appoggiati è fatto di atomi, perché abbiamo deciso di credere a una fonte rispetto a un'altra. Improvvisamente questa cosa architettonica che ci dava queste certezze è diventata oracolare, tutto mischiato, tutto unito, e ci è stato detto che ognuno poteva credere alla sua fonte che valeva quanto l'altra fonte. Quando nel 2012, all'inizio del secondo decennio, Encarta, la grande enciclopedia di Microsoft, Encarta, che si era comprata tutte
come
le
un nome che esce fuori dalle latebre più profonde della memoria, Encarta.
E sono solo 10 anni e si era comprata la Britannica.
Ti ricordi Encarta, l'enciclopedia?
Fallisce perché...
No, infatti è fallita anche, tanto me la sono dimenticata.
E dicono, ormai le persone cercano le informazioni in un'altra maniera. E improvvisamente 10 anni dopo tutte le informazioni hanno la verità. Se ci pensi a quella narrazione di Borges della grande biblioteca, dove se c'è tutto non c'è niente, o Funes il memoroso, per cui se tutto ciò che vivo ha la stessa valenza, l'istante in cui è morta mia madre o il crine del cavallo spostato dal vento delle 15:12 di quel giorno ha la stessa valore. Se tutto vale uguale, nulla ha valore, è un mare piatto, è una palude dove quella verità che avevamo mappato prima non regge più.
E ti devo un pensiero che è venuto in mente, molto di destra, lo dico, ma i pensieri passano, poi uno...
Sei seduto a destra.
Sì, infatti. Questo verrebbe da pensare, questo avviene perché a un certo punto abbiamo aperto il sapere a tutti. Una volta il sapere era, diciamo, coltivato e ricercato, strumentalmente applicato da alcune elite, i monaci, gli studiosi, i letterati, gli scienziati, insomma, chi si poneva al problema rispetto più complesso. Le altre persone non se ne fottevano niente, l'importante era risolvere il problema quotidiano, vivere secondo le intemperie del tempo che coltivava la terra, però venuta poi una borghesia, vivere decentemente, dignitosamente, sposare le figlie, dare il lavoro ai figli. Chi mai si è posto i problemi rispetto all'assoluto? Oggi tutti sembrano interessati alla risoluzione del problema cosmico e tutti hanno l'illusione di avere gli strumenti in mano per risolverlo. Quindi questa grande democrazia del sapere che ha creato questa confusione.
Ma c'è un professore di filosofia che faceva un corso molto bello quando studiavo, che si chiamava Metafisica e Violenza. Cioè, di fatto, consolidare alcune conoscenze come vere richiede un atto di violenza, qualcosa che tu strappi dalla realtà e fai tuo. Una volta era una violenza religiosa, per cui c'era il sacro che era staccato dal resto. Se tu vai a
Oxford, cui si accedeva a vari livelli, però non è che
c'erano i suoi sacerdoti. Se tu vai a Oxford, le stesse strutture formali che prima separavano il sacro e chi vi accedeva da chi non vi accedeva erano i professori all'interno dei refettori, certo, con le loro cappe, con i loro simboli. Ora
il sacro era centellinato, scusa, so che spero di non dire qualcosa che urti, ma veniva centellinato man mano che scendeva, si allargava la platea. Per una cosa è il mistico, una cosa è il dottore della chiesa, una cosa è lo studioso, una cosa è chi consacra la sua vita, e gli altri gli bastava sapere che se erano buoni andavano in paradiso e non dovevano fare atti di ingiustizia, fine.
Il dottore della chiesa è diventato il PhD, Philosophy Doctor, e l'abbiamo ristrutturato nell'accademia. Ora questo si è demolito e non a caso non c'è più la lezione accademica, ma c'è il TED Talk, questo brillante discorso breve che ti deve convincere. Ma guarda che esistono nuovi atti di violenza, di nuovi metafisici.
Se pensi bene che la struttura del TED Talk, pensa, stai, io ne ho fatti abbastanza, mi ricordo, c'hai un cerchio rosso dove parli, sei illuminato, c'hai davanti il timer con il tempo, puoi dire quello che piffero ti pare per 20 minuti, ma sei Dio in quel momento.
È l'Alexio
Magistralis, ma oggi le fanno anche per le ricette
quello perché si vende, no?
Del pollo con peperoni, capito? Una volta al TED era una cosa importante, però c'è una costruzione di una macchina che ti rende in quel momento quasi un oracolo.
Ma se tu pensi, questa violenza del sapere sta tornando in auge. Chi sono i nuovi sacerdoti eletti? Ti do due numeri. Siamo 8 miliardi e 100 milioni di persone in counting. Abbiamo 6 miliardi e 100 milioni di telefonini, ma solo 27 milioni di persone al mondo sanno programmare. Il 99,65% di noi usa macchine che non sa come funzionano.
E questa è la novità.
Oggi un data scientist è il nuovo sacerdote che ti dice ciò che è vero e non è vero, e se tu contesti un data scientist reagisce con una violenza che è la violenza di metafisica e conoscenza.
Mi piace questo parallelismo fra i programmatori e quelli che una volta erano le persone più vicine comunque all'origine, alle scaturigini dell'assoluto. Tu pensa cos'è la cabala, se non sono
ma tu pensa
cosa sono le gerarchie pensate nella mistica carmelitana, poi tu me le insegni, capito? Era tutto una costruzione di informatica.
Ma andiamo prima, ogni tanto ci siamo incontrati ai fori, no? Quando io dovevo risolvere una domanda fondamentale, devo sposare questa donna o quest'altra, andavo al foro, portavo il mio pollo e un sacerdote di questa casta eletta faceva un'inferenza tra le viscere del pollo, le stelle del cielo, e mi dava una verità che io accettavo. Quando oggi lo facciamo con i miei dati sanitari del mio smartwatch, un altro sacerdote fa un'inferenza uguale e io gli credo. Ecco, questo passaggio tra una narrazione e l'altra, tra una struttura epistemologica e l'altra, e questa attuale ancora non è definita, è il crollo di Babele, è il crollo di quel mattone che non ci fa più avere una conoscenza condivisa e satura, per cui la mia conoscenza vale quanto la tua, la mia percezione del mondo vale quanto la tua, e se la tua percezione non è come la mia, beh, sarà sbagliata.
Però sempre ripensando che alla fine non facciamo altro che lavorare sulla stessa metafora, non so perché, passano i secoli, passano i millenni, passano le civiltà, non abbiamo delle metafore essenziali su quali ci raccontiamo tutto, esattamente questo
è il motivo di Babele, eh?
Certo.
Babele come immagine è perché questo imprinting è lo stesso, e per quanto possa sembrare esagerato usare un'immagine così tradizionale per un mondo così nuovo, ecco, c'è un qualcuno che in realtà lega i vari mondi. Perché noi possiamo pensare che quello che abbiamo costruito è solo effetto di uno smartphone, ma non è così, eh? Quello che abbiamo costruito è effetto innanzitutto di un filosofo che si chiama René Girard, che studia i testi classici e, cacciato dall'Europa perché ritenuto un po' eretico, va a insegnare a Stanford. Peter Thiel e gli altri grandi della Silicon Valley, tra cui anche Musk, seguono i suoi corsi. Thiel si affeziona così tanto a Girard che nel 2008, quando muore, gli fa l'elegia funebre. È un amico di famiglia. E quel modo di dire di Girard che c'è sempre un'invidia tra le persone, e questa invidia non è mai per un oggetto, ma per colui che indossa quell'oggetto, cioè non ti invidio la Ferrari, ma te che vai in Ferrari, muove il cuore delle persone.
Beh, è la chiave di lettura di tutte le dinamiche dei social.
Quando esattamente Thiel vede il mi piace nel 2012 di Facebook, investe in Facebook perché ha trovato il meccanismo mimetico di Girard perfetto, monetizzabile e spendibile nel digitale.
Ma per questo non è mai passata l'idea del non mi piace, ti ricordi? Se ne parlo tanto, mettiamo il pollice verso, perché non è mai passato?
Perché io devo poter far scattare il meccanismo mimetico, non il meccanismo d'odio, perché Girard dice se parte il meccanismo d'odio si smonta la società, si disgrega, c'è bisogno del capo espiatorio. Invece la shitstorm, tutti contro uno perché ha detto qualcosa che non funziona, è Girard, è René Girard.
Ti nascondi nel fiume e rimani nella massa indefinita.
Ma soprattutto sai da dove parte Girard? Caino e Abele, le figure della Bibbia. Quindi ecco che improvvisamente questo occidente,
ti sto dando ragione, sempre la stessa roba. Fermiamoci un attimo, poi dobbiamo dare le informazioni della borsa, riprendiamo fra un istante. Allora, riprendo con Paolo Benanti, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro, Il crollo di Babele, che fare dopo la fine del sogno di Internet, editore San Paolo. Stiamo con passione analizzando quello che è il teorema Benanti, che in realtà il grande sogno su cui tutti oggi fondiamo la nostra civilizzazione digitale può essere definito in tre grandi periodi che dimostrano che in questo momento, che noi pensavamo di aver raggiunto il punto più alto della condivisione, la capacità di esprimersi e anche la capacità di esistere, perché oggi la rete ci dà la possibilità di esistenza in tutte le maniere, in realtà è l'inizio più o meno del nostro tracollo.
Sembrerebbe aver ragione Girard, che dopo il plateau c'è la distruzione. Ma perché è successo questo? Beh, Gianluca, tu hai fatto tanta esperienza del mondo del digitale. Quando hai usato Second Life, ti potevi fare un server di Second Life in casa?
No, assolutamente no.
Ecco,
potevo
lì
giocarci, fare quello che volevo, ma non potevo farlo.
Lì è stato il problema. Quel sogno aperto di Internet in cui ognuno ha le sue cose si è schiantato a partire dal web 2.0 con la necessità che non tutti possono fare quell'infrastruttura da loro e bisogna appoggiarci a infrastrutture esterne. Chi ha messo a terra quelle infrastrutture e le ha iniziate a commercializzare, Google, Facebook e altro, ha acquisito il potere del controllo dei nostri dati.
Lo sai perché l'ho studiato a fondo, Second Life era molto interessante, perché tu potevi crearti una realtà metaforica in cui calarti e ti rendevi conto che i tuoi neurotrasmettitori lavoravano in maniera tale che alla fine avevi nostalgia di paesaggi irreali, nostalgia di persone che non esistevano, nostalgia della calata in quel mondo, e capisci che noi funzioniamo benissimo anche in questa maniera. Perché è fallito Second Life? Era troppo complesso. È giusto quello che dici te, ma bisognava avere troppe capacità, bisognava saper costruire, per costruire una casa, per costruire un albero, sapersi costruire la pelle, era troppo complesso. È arrivato poi Facebook, si è mangiato tutto, non bisognava fare niente, ti scarichi l'app, fai tutto, fa tutto da sola. Questo è il problema.
E adesso Facebook sta di fronte a un grande problema, perché si diventa il metaverso. Un conto è pubblicare la foto del gatto,
che ha funzionato, però,
del piatto che facciamo, un conto è costruirsi la propria casa in 3D o il proprio avatar in 3D. Di nuovo, quella complessità è quella che non dà contenuti al metaverso, e se non ci sono contenuti nessuno ci va.
Perché non ha mai funzionato il metaverso? Tu ti ricordi a metà degli anni, fine anni 80, primi anni 90, si parlava tanto di realtà virtuale, c'era una rivista Virtual, ti ricordi? Tutti allora gli spaventati dicevano: verrà un mondo che non sarà più reale, la gente si conterà tutte queste foto dei visori, dei guanti, delle tute con i sensori, esperimenti di body art, tutto cyber sex, si immagina. La gente è rimasta, questa roba qui non è passata mai. La gente, per sognare, gli basta semplicemente, che ne so, chattare e scrivere su qualcosa. Ho visto ieri sera un reportage su un truffatore che ha truffato non so quante persone semplicemente fingendo di essere non so quale meravigliosa persona, e la gente gli dava soldi, le donne impazzivano, gli uomini facevano investimenti semplicemente su testo scritto. Quindi non abbiamo bisogno noi del 3D immersivo, ci basta molto meno.
Sì, che noi crediamo a storie, è quello che ci fa umani, da sempre che inventiamo storie su noi e sul prossimo. E quello che però possiamo dire è che di fatto la nostra azione si scontra con una realtà e la realtà fornisce un attrito. Allora, i miei genitori si sono rifiutati di usare WhatsApp e le videochiamate fino a quando la pandemia non gli ha detto che quell'attrito era minore dell'attrito dell'assenza delle connessioni con i nipoti. E i miei genitori hanno iniziato a usare le videochiamate di WhatsApp, sono diventati delle cinture nere di videochiamate.
Second erano Life, in parte appagati di vedere il figlio, comunque lo vedevano, sempre meglio che non vederlo, capito? Almeno vedi come
e allora,
sta.
Fammi usare questa espressione un po' ambigua, l'attrito del cybersex è troppo alto rispetto alla facilità del sex
anche
normale.
Che roba di metallo, plastica, adesso
non
vorrei.
Beh, vabbè, non entriamo nei dettagli, non mi farò entrare in dettagli.
È questo, sì.
Però pensa invece alla semplicità che c'è un'app come Tinder rispetto al cybersex. Cioè, quell'attrito minore ha fatto sì che tutti vanno là e oggi Tinder è la piazza. Questa cosa mi stupisce, eh? Cioè, quando un ragazzo entra all'interno di un locale, non è che guarda in giro tipo Falchetto come facevamo noi da giovani. Manda prima un messaggio in California per vedere se c'è qualcuno lì che gli interessa. Quell'attrito è diventato minore di un attrito di un essere rifiutati se ti guardo in faccia. Possiamo studiare tutta la diffusione del digitale nelle nostre vite come una funzione d'attrito. Là dove c'è attrito minore, le persone vanno. Siamo come acqua che cade. Che
oggi parla di attrito alla distanza, era quello. Noi dobbiamo colmare questa difficoltà che una persona distante va raggiunta, quindi tradizionalmente devi camminare, prendere il cavallo, la bicicletta, il treno, il missile, quello che vuoi, oppure in qualche maniera ricercare questa persona implica uno sforzo. Man mano che abbiamo fluidificato, lubrificato tutti i passaggi, non ci ferma più niente, nel senso.
Ma non ci lega neanche, perché se tutto è fluido è un incontro che poi scivola via. Questa duplice dinamica non è un giudizio morale, è lungi da noi qualsiasi.
No, stiamo analizzando.
È una meccanica. Quella fatica di colmare la distanza era poi anche qualcosa che ti faceva nidificare su quella distanza. Su questo ci arriva Eva Illuz e tutto il capitalismo delle emozioni. Cioè, se quindi è una questione di investimento, quando non c'ho più un return of investment, investo su qualcos'altro.
Ma provo a dire, oggi cercare di fare un'operazione di risveglio, perlomeno di educazione digitale, si parla tanto, bisogna dare ai genitori gli strumenti e poi insegnare ai figli che è pericoloso. Tanto il pericolo non è tanto quelli che più banalmente noi individuiamo, il malintenzionato che ti contatta, il phishing che ti può portare via i soldi. Il pericolo è proprio quello che quando tu parli con una persona che ha delle dipendenze, ha avuto delle dipendenze, dici ma perché lo facevi, ti rendevi, dici ma perché da gusto agli inizi, ragazzi, da un gusto pazzo, se no perché lo faccio, è la stessa roba. Noi abbiamo mano qualcosa che ci rende piacevole la vita, la mattina ci svegliamo, si prende il telefono in mano, vorrei leggermi la rassegna stampa, vedermi i giornali, ma in realtà mi arrivano prima quelle stupidaggini cretine di quello che cammina sulle mani e mi guardo 20 minuti con la roba e dico ma che sto facendo, perché evidentemente era la cosa meno impegnativa, più facile da vedere, piccoli video suggestivi uno dietro l'altro, mi passano 20 minuti e non me ne accorgo.
Beh, lo puoi chiamare sigaretta, lo puoi chiamare barattolo di Nutella,
sì, sì.
O lo puoi chiamare stimolazione da notifica sul cellulare, vanno rispetto al cervello ad attaccare le stesse.
Poi 20 minuti io sto lavorando per qualcuno.
È quello il la grande
quello
questione.
Il
perché è cambiata la realtà. Ecco, la realtà non è più fatta di hardware, ma è una realtà definita dal software. Noi compriamo questo oggetto, questo parallelepipedo di acciaio, silicio e vetro, ma il software che gli dà le funzioni che gli deve dare non è nostro, ce l'abbiamo solo in licenza. E allora che succede? Una volta con la proprietà di diritto tu avevi tre diritti nel diritto romano: usus, abusus e fructus. Abusus lo puoi distruggere, se distruggi il telefonino qualcuno è contento perché ne compri un altro. L'usus, ecco, tra il mio modello e il tuo modello già i fabbricanti ci fanno fare cose diverse, ma il fructus, la capacità di godere dei frutti
non
di questo,
lo vedo,
è sottratto a me e a te e va alle piattaforme.
Sai, ma io mi accontento la piacevolezza che mi dai, questo è fatto.
Ma sai chi era nel diritto romano che non aveva il fructus? Lo schiavo.
Certo, e noi non ci possiamo affrancare. Sì, però non è da te, Paolo, mi sembra quasi un discorso apocalittico. Io non ho mai letto o pensato, intuito qualcosa di apocalittico in te. La via d'uscita deve essere vista. Adesso abbiamo capito.
No, va bene, ma io per contratto sono ottimista, sì, evidentemente. Ma già questa coscientizzazione, cioè già dire che quello non era un sogno ma è un mercato, mi dice che ruolo voglio avere all'interno di questo mercato. E quindi l'idea è, in questo terzo decennio, questa terza sezione che si apre, perché è tutta da costruire, non siamo vittime di una storia già scritta. E come noi gestiremo la nostra relazione con i nostri dispositivi digitali ora che l'algoritmo si fa intelligenza artificiale computazionale, ora che possiamo chiamare il computazionale un potere? Ecco, ci dice semplicemente che è da scrivere la società che vogliamo.
Si aumenta la complessità del sistema di cui noi usufruiamo, perché con l'intelligenza artificiale aumenta, sembra tutto più facile, ma in realtà è più complesso, quello che c'è dietro è più complesso. Quindi aumenta il livello esoterico delle persone che hanno in gestione questa roba qua. Aumenta anche il fructus virtuale che ne abbiamo noi, perché ci dà ancora più gusto, divertente. Ieri ho fatto un riassunto di un mezzo libro, mi serviva in pochi secondi, e quando mai ci perdevo tempo. Quindi io mi accontento, me lo guardo e dico, ma sembra che l'ho fatto io. Vedi come faccio essere felice.
Meno attrito, no?
Eh sì, meno attrito zero. Ho capito, ma così rimarrà sempre lo stesso sistema, pochi con gli strumenti del sapere che gestiranno poi tutto degli altri.
E non è una storia già vista?
Sì, già vista, sì.
Quindi ma c'è un pessimismo? No, perché no. Le abbiamo già attraversate. Cambia chi ha il potere, cambiano questi nuovi attori, come un giorno dalla nobiltà è andata la borghesia, ora dalla borghesia andrà alla datacrazia, non lo so, a chi ha il potere di sacerdotale su questi elementi.
Allora, in questo caso abbiamo analizzato sempre, diciamo, le elite dominanti nel tempo, no? E il fine era qual era? Era quello del dominio sulle persone, dell'accumulo dei beni, della gestione dei beni di consumo, e anche quello di essere soddisfatti, di avere un prestigio personale, un carisma, di fare vite diverse, di essere qua. La natura umana è questa, per quanto ci possano dire aperti, liberali, altruisti, in realtà a noi ci piacerebbe stare al vertice di una piramide, non avere rotture di palle, avere gli altri che fanno le cose.
Girard.
Certo, esattamente, ma questo, in questo individuo, ma dobbiamo essere coscienti di qual è la nostra natura umana.
E infatti quello che hanno fatto le piattaforme è
non ci illudiamo di essere buoni,
no.
Diventiamo buoni se
l'unica,
ci lavoriamo.
L'unica cosa, se te la posso dire da teologo, è che Girard salta un passaggio, perché se avesse preso tutta la Bibbia, alla fine c'è la lettera agli ebrei, dove si dice che il sacrificio di Cristo interrompe quella necessità di sacrificio. Le piattaforme sono costruite in una maniera che il sacrificio non si interrompe mai, hai bisogno della prossima notifica, hai bisogno del prossimo like, e da quel senso ci danno un malessere che a un certo punto raggiunge un plateau e noi ci stacchiamo. Però, tornando a quello che dicevi prima, la storia l'hanno sempre scritta i vinti. Chi scriverà la storia di questa stagione digitale? Chi vince il mondo digitale? Di tutti i contenuti digitali che produciamo, sarà chi li possiede che dirà cosa vale essere conservato e cosa no.
Ma ci fermiamo ancora un istante, andiamo con il traffico e poi riprendiamo. Riprendo con Paolo Benanti, autore del Crollo di Babele e cosa fare dopo la fine del sogno di Internet, editore San Paolo, e stiamo capendo che in realtà è semplicemente un ricorso storico, cose già viste, però nulla ha mai coinvolto l'umanità in senso globale come questo fenomeno che stiamo parlando, perché il sistema funzionava per aree geografiche, funzionava per sistemi di culto, per organizzazione dei livelli del potere e via dicendo. Adesso coinvolge me, coinvolge te come coinvolge la persona perduta nello slum di Nairobi, capito? La stessa roba, per dire, la persona che sembra che ha meno strumenti di felicità rispetto ai nostri, bene o male mangiamo, dormiamo, siamo ben coperti, via dicendo.
Ti ricordi negli anni 90 quando si diffuse da noi quella formula di vendita piramidale?
Sì.
Per cui invece di essere solo un acquirente, tu potevi avere la tua piramide a cui vendere cose.
Era una fregatura bestiale alla fine.
Non è la stessa cosa.
Tra uno più scemo di te, dopo a cui lasciare il testimone.
Non è la stessa cosa. Scusa, quando diventi un influencer, non è la forma piramidale del digitale.
Sì.
Con l'idea che tu puoi cambiare la tua posizione nella piramide, in realtà stai arricchendo la piramide di qualcuno.
Ma gli influencer cosa sono? I simoniaci, cosa sono a questo punto di vista? Visto che
missionari,
oggi,
dai.
Missionari.
Con rischio di essere un po' eretici, ma guarda che questo è successo spesso, se tu pensi il termine della cattolicità, quando è entrato il mondo economico,
vendono roba farlocca l'influenza.
Ma quando l'economia è diventato il nuovo motore, quando tu devi dire risparmio, in inglese dice saving. Debito è peccato in tedesco. E oggi, scusa, quando ti dico hai messo da parte il file digitale, non mi dici salvare. Usi termini che hanno di nuovo questa matrice pseudo-religiosa del sacro. Solo che ora la salvezza non è più aspettare qualcosa e non perdere niente del proprio passato, è un backup che non si cancella
più. Sì, adesso
qua
si pone però un problema. Ne parlavo giorni fa con una ragazza, ha scritto un libro su come cambia la percezione della morte attraverso, diciamo, i nostri sistemi di conservazione digitale. Lei un giorno si accorge che il messaggio di suo padre morto mesi prima si accende e capisce che qualcuno che aveva acceso quel computer lo stava resettando, poi dice si è accesa la luce verde, ho avuto un attimo come l'idea che mio padre mi mandasse un segnale da qualche parte, lo capiva, lo percepiva, e da lì nasce tutta l'idea della conservazione delle lapidi che ogni giorno noi seppelliamo da qualche parte per essere ricordati. Ma verrà un momento che sembrerà una grande inumazione di questo cimitero, perché ci sarà tanta roba e costerà troppo mantenere tutto in vita. Alla fine qualcosa dovrà buttare via per sempre.
E dei faraoni avranno la mummificazione digitale. Non sarà per tutti, ma qualcuno si vorrà mummificare
questo.
Digitalmente.
Chi vorrà avrà la sua torre, la sua piramide.
Il suo Anubi digitale.
E quindi chi vedrà la nostra civiltà scomparsa a distanza di secoli, se non più, vedrà soltanto le piramidi dei grandi che saranno rimasti.
Come al solito, sono solo pochi che scrivono la storia di tutti. Ora, questi pochi però sono i pochi dei data center, non sono più i pochi magari delle banche o dei grandi complessi industriali.
Ecco, una volta capito tutto questo, che ci diciamo tra noi da qualche decennio, perché che questo esisteva, lo dicevano i primi teorici della rete quando la rete ha cominciato a diventare più complessa, poi i social, è stata l'idea che qualcuno avesse in mano le coscienze, l'emotività, la capacità di relazionarsi, di prodursi, di considerarsi persona di valore in seguito dei messaggi che ti mandano gli altri, di appartenenza, di esistenza, di plauso e via dicendo. Ecco, verrà fuori qualcosa di altrettanto rivoluzionario come è stata la fine del mondo antico, come è stata nella religione la venuta di un messia, il cambio radicale. Come può avvenire il cambio radicale? Con la fine dell'energia, che non si alimentano più i server.
Stai ragionando in una maniera che si chiama escatologica, cioè certo. L'escatologia è la fine dei tempi. Una volta l'escatologia è, o ancora nella fede cristiana, è l'avvento del ritorno di Gesù Cristo. L'escatologia del marxismo era la rivoluzione.
Certo.
L'escatologia tecnologica è il transumanesimo e il postumanesimo, dove non ci sarà più la morte e ci sarà un nostro backup nel cloud che ci darà un eterno presente in un mondo virtuale.
Sì, per gli altri, non per noi.
Black Mirror ha delle puntate su questo che sono perfette puntate, che sono il libro dell'apocalissi della religione della contemporaneità.
Ho amato Black Mirror più di me stesso in questi ultimi anni, infatti la ragazza, ti dicevo, cita l'episodio Black Mirror in cui la ragazza gli muore il marito.
Direi back.
Episodio
della seconda serie.
Gli muore il marito, dice: c'è questa applicazione, ti permette di consolarti. All'inizio è una cosa possiamo avere anche oggi, no? Perché
già
esistono già lo fa, in Corea già lo fanno, fanno questi digital twin delle persone moribonde, c'è il signore coreano che va in una stanza, morirà di tumore da lì a poco tempo, parla per qualche ora, costruiscono il digital twin, quando lui muore la vedova vede lui e dice: ciao cara moglie, sto bene. Le stesse cose dicono gli spiriti agli spiritisti a fine 800, la
ma
stessa
i modelli,
roba
i modelli sono gli
la
stessi,
stessa roba. La tecnologia ti permette di aprire delle fenditure in quello nel muro del mistero, la stessa roba. Ma questo non varrà per tutti. In Black Mirror c'è il passo ulteriore, perché dopo aver chattato per un sacco di tempo con la voce del marito che dice le cose che lei vuole sentirsi dire, gli portano a casa un bambolotto di silicone che diventa il marito,
che cresce pian piano.
Manca soltanto l'hardware, ma è roba di poco tempo. I giapponesi già stanno abbastanza avanti.
Sì, c'ha un difetto che non invecchia, e questo è interessante sulla fine della puntata.
Sì, no, c'ha un difetto che gli altri giocheranno con qualcosa che ci assomiglia. Mi fa tanto piacere che la mia vedova giochi con il mio pupazzo, ma io non ci sono più lì dentro.
E questo è il pregiudizio del falsario.
Beh, pregiudizio,
5 euro sono uguali a te, valgono a 5 euro veri, valgono 5 euro. Se un robot è uguale a te, vale come te? No, perché noi non siamo la copia di noi stessi. E qui torniamo al grande dilemma della filosofia: che cos'è l'uomo? Che differenza c'è tra qualcuno che esiste come noi e qualcosa che funziona come la macchina?
Sì, ma non mi soddisfa. A me rimane il dilemma, l'angoscia, la domanda a cui devo rispondere. Che succede a me quando chiudo gli occhi?
E come?
Saranno tutti contenti, i miei figli felici.
E però sono io, certo. Hai toccato il senso religioso. Il senso religioso che cerca a volte nel simulacro una consolazione, ma non gli basta. Fiorfiori di padri della Chiesa a questo punto ti direbbero: bisogna indagare di più sul mistero, che è il vero nome del senso religioso.
Ma certo, ma il mistero esiste per tutti, nessuno dà la certezza. Nessuno ti dà la certezza nemmeno che quando spegni l'interruttore c'è il buio e tu non ci sei più. Nessuno ti dà la certezza di questo. Ogni cosa è pregiudiziale e basa secondo il tuo
e background. Allora, social o religioni?
Ah, non lo so, beh, cioè, tu tiri acqua al tuo mulino adesso.
Mi tocca un po' al frate, no?
Ma io non c'ho nessun mulino, io mi pongo le domande, rimango nell'angoscia.
No, rimanere nella domanda è il senso vero di questo tempo. Come diceva Rilke in Lettera a un giovane poeta: vivi ora le domande. Non cerchiamo risposte troppo veloci, ma stare in questa domanda significa accogliere anche la tensione, l'angoscia e l'irrisolto, troppo attrito per qualcuno.
E così però si ricrea la classe sacerdotale, l'elite delle persone che vanno oltre la realtà per tutti. Immaginiamo che il mondo manifestato di una volta, cioè terra, sole, luna, disgrazie, ma è il mondo rappresentato dalla rete.
Ma te lo dico con un'altra cosa, scusa, ma quando gli schiavi portavano i sassi per fare la piramide del faraone? Non è uguale a quando noi portiamo i dadi per fare la piramide di
qualcun'altro. Ma io credo che non si facessero domande, sperano solo di pigliare le frustate e gli arrivi la sera.
Noi invece delle frustate vogliamo i like.
Ah, vabbè. E questo ci fa contento. Va bene, grazie Paolo Benanti, è stato interessante, divertente e angoscioso come sempre, ma non si può parlare con profondità dei problemi della vita senza rispolverare la vecchia cara angoscia. Ricordo il libro di Paolo Benanti, ve lo consiglio perché è un libro articolato, non dà risposta ai termini assoluti ma spiega benissimo i meccanismi, il crollo di Babele, che fare dopo la fine del sogno di internet. San Paolo, alla prossima.
Grazie.